In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana, pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Gesù, presentandoci due figure, di cui una positiva e l'altra negativa. Le due figure sono come gli opposti. Uno va bene, l'altro non va bene. Osservando quello che dice il fariseo, l'elenco delle cose che ha fatto è un elenco di cose buone. Perché è una figura negativa? Questo uomo si presenta in chiesa, per così dire, nel tempio, e racconta a Dio quello che lui ha fatto. Ma perché va in chiesa? Fisicamente lui va in uno spazio dove c'è la presenza di Dio, quindi di fronte a Dio, in faccia a Dio. Però quello che lui ha da raccontare lo può raccontare ad un suo socio quando fanno il bilancio dell'azienda. Con questa roba qui, Dio non c'entra niente. Spiego. Passiamo all'altro personaggio, il quale ha una forte coscienza di trovarsi di fronte a Dio. Si batteva il petto come segno di umiltà, di differenza, e chiede a Dio: abbi pietà di me. Ecco il punto. Quando una persona riflette sul proprio io, sulla propria persona, sulla propria esistenza, sull'origine e il destino della propria esistenza, qui siamo nella sfera religiosa. Ma solo quando c'è questo. Notate, è veramente all'origine dell'atteggiamento fondamentale, c'è che il primo uomo praticamente vive la sua vita come se Dio non ci fosse. Lui va di fronte a Dio, ma la sua esistenza è l'esistenza di un ateo. Non gli serve. A che cosa gli serve se queste cose che fa le fa da solo e le fa bene? Capito il punto? Al massimo può avere nei confronti di Dio una specie di rimprovero perché lui ha fatto. E Dio che cosa ha fatto? Capite il punto? Qui c'è una impostazione radicale della coscienza di sé, di questo uomo, dove egli è l'insieme delle cose che ha fatto e l'orizzonte della sua moralità è dove arriva la sua mente e le sue mani. Questo uomo è veramente un poveretto. vive in uno spazio asfissiante, perché egli vive i propri slanci, per mio dire, di bellezza, di verità, di bontà, quelle che sono iscritte nel cuore di ogni persona, ogni slancio di ogni persona, egli li richiude nell'orizzonte delle sue mani. Qui è un povero uomo, sta già vivendo in un inferno, perché vive un'estrema solitudine. E in fondo l'inferno che cos'è? Se non l'incapacità di entrare in relazione con altre persone. E non ne esce, notate. Per cui Dio in questa impostazione è impedito di intervenire. Questo uomo, il poveretto, non chiede a Dio di riuscire bene nella sua professione, nella sua attività, perché sa che questo lo deve già fare. Che sia un uomo religioso o no, egli deve agire e deve farlo bene. Già presso i greci, presso i romani, il detto fa quello che fai. Quello che fai, fallo bene. Questo è un principio assoluto, non entra direttamente nella sfera di Dio. Ma l'insieme delle azioni che l'uomo fa, quale risultato dà? Di conseguenza, o il risultato c'è, allora l'azione ha significato. O il risultato non c'è, e ogni singola azione si perde. Questo uomo, ponendo se stesso, il proprio io, abbi pietà di me, aiutami, è il grido dell'uomo che di fronte al peso dell'esistenza e del significato dell'esistenza viene tormentato dalla sua intelligenza che continuamente gli chiede il perché delle cose. Questo uomo quindi è chiaro che ha una apertura, perché sente che c'è un bisogno, c'è un vuoto in lui che deve essere riempito. Abbi pietà di me, lo vedi che sono in condizione di bisogno e la tua assenza mi butta nell'angoscia e nella disperazione. Questo uomo, aprendosi quindi a Dio, riceve da Dio la risposta per cui questo uomo viene posto nella giustizia, in un rapporto corretto con Dio. Perché questo uomo sente che Dio è alla sua origine e al suo tramonto, ma non può essere all'origine e al tramonto se non lo è anche nella vita quotidiana. È per questo che Gesù ci viene a indicare come quando entriamo in rapporto con Dio, primariamente occorre che entri in rapporto la sostanza della nostra vita, o se volete il nostro cuore, precisamente ciò che dice il salmista, contemporaneo di questo fariseo e del pubblicano, che interpreta correttamente il suo rapporto con Dio. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Potremmo dire, al posto di cuore noi possiamo mettere l'intelligenza, la coscienza di sé. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato in lui e ognuno in lui si rifugia. Dove la presenza di Dio diventa il luogo in cui si dilata il respiro dell'uomo e l'esistenza dell'uomo, pur vissuta in uno spazio piccolo, pur vissuto le cose che facciamo, immaginate già da stamattina, poi anche ieri, sono tutte cose, ognuna delle quali presa, non val mica la pena di vivere. Ma allora di dove la troviamo se non è nel quotidiano la pena di vivere, il senso della vita? Ecco che il Signore ci viene incontro e dice, io sono con te. Io ti sono non soltanto nei momenti di massima lucidità o quando sei nel Tempio. Io ti sei con te al mattino, alla sera e ogni tuo respiro è accompagnato dalla mia presenza, perché il mio desiderio è vivere con te la compagnia della vita, perché il destino della vita destino della vita dell'uomo è la compagnia con Dio.